Buon lunedì, sono Marta, la voce di Lunedì Intro. Il libro di oggi fa parte del progetto Amarsi Ancora, 9 mesi di incontri e cura di donne per le donne. Trovate più informazioni sulla pagina Instagram Mar Trento. L'argomento approfondito in ottobre è l'autonomia finanziaria. Iniziamo! Il coraggio di contare alle sorelle. 1. I soldi, la felicità e altre relazioni. Una canzone, numeri e parole al lavoro. La finanza rende felici. La prima volta che ho sentito queste 4 parole non ci ho neanche fatto caso. È stato dopo che le ho notate tra i miei appunti e sono rimasta lì a chiedermi come fosse possibile che prima, invece, no. Probabilmente perché il mio cervello le aveva percepite come una provocazione, un'utopia, un inganno, una perdita di tempo, insomma, starci dietro. Ora volevo vederci più chiaro. In che senso esiste una relazione tra la finanza e la felicità? Certo, ci sarebbe da capirsi su che cosa è la finanza, o perlomeno di quale finanza mi stava parlando quella persona durante la nostra prima intervista. Ma innanzitutto andiamo dritti al cuore della faccenda. Che cos'è la felicità? Domanda vasta. Sento il peso di secoli di riflessioni di chiunque sia stato nella posizione di dover e poter pensare, scrivere e prescrivere consigli e vademecum. Mi viene subito in mente la nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, ma solo perché per qualche anno sono andata a sentirla a fine dicembre, all'Auditorium di Milano, dove è un appuntamento fisso in quei giorni di festa. La sinfonia contiene l'inno alla gioia di Friedrich Schiller, perciò compravo il biglietto, per partecipare a un rito propiziatorio per provare a strappare la gioia ai giorni futuri, come scriveva il poeta russo Vladimir Mayakovsky in una poesia dedicata a un altro poeta russo, Sergei Yesenin. Eccezionalmente, tra l'altro, in quei concerti le donne dell'orchestra e del coro possono vestirsi di rosso, un lusso. Lo storico francese Michel Pastereau, che ci ha insegnato a vedere i colori, scrive che in Occidente fu il rosso il primo colore sia nella pittura sia nella tintoria e forse per questo è stato a lungo il colore per eccellenza. La musica scritta da Beethoven per il componimento di Schiller, senza le parole, è l'inno dell'Unione Europea. Molti cittadini ignorano questo fatto e spesso mi sono chiesta come si sentirebbero se lo sapessero. Non automaticamente più felici, certo, ma smetterebbero forse di invidiare il diritto alla felicità sancito dalla Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Un gin tonic con un panino. Grazie all'anarchia con cui il pensiero si forma tra i solchi e le pieghe del cervello, subito dopo mi viene in mente la leggerissima musica italiana e la canzone forse più famosa che ciarla allegramente di felicità. L'omonimo brano che Albano e Romina portarono al Festival di Sanremo nel 1982, quando erano ancora una coppia che sembrava incarnarla. Si piazzarono secondi e Felicità finì in testa alle classifiche dei pezzi più ascoltati e nella testa di chi la ascoltava, tanto che ancora oggi quelli della mia generazione che ne avessero voglia sanno canticchiare qualche verso a memoria. E non c'è da meravigliarsene. Pare un compendio di filosofia popolare. Da quel tenersi per mano andare lontano al bicchiere di vino con un panino. Chissà se il sociologo Zygmunt Bauman conosceva il testo. Avrei potuto chiederglielo quando lo incontrai in Friuli, al premio Hemingway, nel maggio 2014, durante il pranzo di benvenuto agli ospiti, con vista sul fiume Tagliamento. Bauman era seduto di fronte a me e alla mia destra c'era la sua compagna, Alexandra Cagna, sociologa come lui. Bauman ordinò un gin tonic e pasta corta in bianco. Lei chiese una birra e credo che, come me, mangiò il menù proposto. Scambiai naturalmente qualche parola con il più famoso tra i due, ma per lo più ero in soggezione. Alexandra e io, invece, parlammo per tutto il tempo fitto e sottovoce, di amore. E lei mi disse, tra l'altro, che dopo essersi messa con l'uomo che per la gran parte della sua vita era stato un amico, era stata disperata all'idea di doversi trasferire a Leeds, nel nord dell'Inghilterra, e lasciare l'armata Varsavia. E aggiunse: My love lives in Leeds. I live in Leeds. Il mio amore vive a Leeds. Io vivo a Leeds. Aveva 82 anni. Bauman è stato uno degli intellettuali più importanti del secondo Novecento ed è conosciuto da quello che viene chiamato il grande pubblico soprattutto per aver ideato il concetto di modernità liquida. In un suo volumetto uscito postumo, è morto a gennaio del 2017, nelle prime pagine scrive che, a proposito della felicità, c'è una sola certezza su cui ci si trova di solito d'accordo. Meglio essere felici che infelici. E come dargli torto? Tutto il resto è controverso. Kant, uno dei più grandi filosofi mai esistiti, ha sottolineato in un modo molto azzeccato 200 anni fa, affermando che la felicità è un concetto talmente indeterminato che, sebbene ciascuno desideri conseguirla, tuttavia nessuno è in grado di dire in modo definitivo e coerente in che cosa consista quel che vuole e desidera veramente. Nessuno, a parte Albano e Romina. Bauman scriveva di avere esaminato un numero estremamente cospicuo di definizioni della felicità, che ogni sorta di consulenti, esperti, ogni genere di libro fai da te hanno formulato solo per consigliarci cosa fare per diventare felici. Domanda vasta, appunto, e, sorpresa, oppure no, aveva trovato definizioni completamente diverse fra loro, l'una contraddice l'altra, e le distingueva in due categorie. La prima, che promette una vita con meno disagi e svantaggi, una vita priva di preoccupazioni. La seconda, suggerita dal grande poeta romantico tedesco Johann Wolfgang von Goethe, al quale, quando era ormai anziano, ma non vecchio come sono io ora, aggiunge Bauman, che se n'è andato a 91 anni, fu chiesto se avesse avuto una vita felice. Goethe rispose di sì, ma che non riusciva a ricordare nemmeno una settimana felice. Secondo Bauman, fu questo a ispirare il fondatore della psicoanalisi, il viennese Sigmund Freud, secondo cui, come scrive ancora Bauman, lo stato di felicità, la continuità del piacere, sarebbe un incubo, peraltro inconcepibile sul piano della realtà. Il bicchiere di vino e un panino, insomma, a un certo punto finiscono. E Bauman, dopo aver messo chi lo legge di fronte alle due strade possibili per la felicità, esorta a fare la propria scelta, che non potrebbe essere uguale a nessun'altra, perché, dice ancora, il sentimento della felicità è soggettivo. La felicità è un impegno personale. E poi continua spiegando la connessione tra felicità e società. Ed è a questo punto che torno alle quattro parole da cui ho cominciato questo capitolo. Per un discreto pugno di dollari. La finanza rende felici. È un'affermazione che genera una serie di domande. Innanzitutto, di quale finanza stiamo parlando? E poi, perché la finanza rende felici? E ancora, la finanza rende felici chi? La relazione tra soldi e felicità, quella della prima categoria di Bauman, che conduce una vita con meno disagi e svantaggi, una vita priva di preoccupazioni, è stata anche questa ampiamente osservata e studiata. L'ultima ricerca che si è imposta all'attenzione è del 2023, ma per capire come ci si è arrivati dobbiamo fare un passo indietro. Nel 2010, due professori dell'Università di Princeton pubblicarono uno studio definito da allora una pietra miliare. Erano Daniel Kahneman, psicologo, premio Nobel per l'economia nel 2002, per aver integrato risultati della ricerca psicologica nella scienza economica, specialmente in merito al giudizio umano e alla teoria delle decisioni in condizioni di incertezza, spiega la motivazione. E Angus Deaton, economista, premio Nobel per l'economia nel 2015, per la sua analisi dei costumi, della povertà e dello stato sociale. I due dimostrarono che, oltre i $75,000 di entrate annuali, $108,000 del 2024, un aumento della ricchezza non corrisponde al sentirsi più felici. I soldi, quindi, non farebbero la felicità, non superata una certa quantità, almeno. È un concetto su cui ha insistito molto anche la professoressa Lori Santos, nel suo corso Psychology the Good Life, che è entrato nella storia dell'Università di Yale, nel Connecticut, per essere stato il più frequentato di sempre dalla fondazione dell'Ateneo, oltre tre secoli fa. aveva preso il via il 12 gennaio 2018 e aveva fatto registrare quasi 1200 iscrizioni, un record. Io stessa l'ho seguito a distanza, poco dopo l'inizio della pandemia da Covid-19. Chiunque poteva farlo, connettendosi da qualsiasi parte del mondo. E infatti, in quei mesi quasi 2 milioni di persone si iscrissero al corso gratuito, chiamato The Science of Well-Being, in cui si imparava appunto che oltre una certa cifra, guadagnare di più non corrisponde a essere più felici. Nel 2021, però, una nuova ricerca statunitense ha rimescolato carte e dati. Matt Killingsworth, si legge sul sito della Wharton School of Economics in Pennsylvania, investiga la natura e le cause della felicità umana. Ha studiato ingegneria ed economia e in seguito ha ottenuto un dottorato di ricerca in psicologia all'Università di Harvard. Considerato un esperto nella misurazione della felicità, si è messo alla prova confrontandosi con la grande domanda del capitalismo. I soldi fanno la felicità? O forse dovrei calibrare meglio la domanda. Quanti soldi fanno la felicità? Killingsworth ha lavorato per anni su un ampio campione di persone. 33.391 volontari, impiegati adulti statunitensi. Numericamente più significativo rispetto a quello di Kahneman e Deaton. Ed è arrivato a una conclusione opposta. Non esisterebbe un livello di ricchezza oltre il quale non è possibile essere più felici. Secondo lui, invece, accade proprio l'opposto. Le due variabili sono correlate e al crescere dell'una corrisponde una crescita dell'altra. A quel punto si era di fronte a un bivio e i ricercatori si sono dimostrati all'altezza della sfida. Nel 2023, infatti, dopo aver riconosciuto reciprocamente il valore dei loro studi, Kahneman e Killingsworth hanno deciso di unire le forze. Con loro c'era anche Barbara Mellers dell'Università della Pennsylvania, analizzando di nuovo i dati di entrambe le ricerche, e hanno concluso che i soldi possono fare la felicità per le persone che sono già felici, ma tra i più infelici tengono lontana l'infelicità solo fino a un certo punto. E allora, perché ci sono persone più felici di altre? La genetica ci ha messo del suo per rispondere, rimaneggiando il titolo di un libro della filosofa Judith Butler. Il campo di indagine di questo ramo della biologia si potrebbe riassumere così. A chi spetta una vita felice? Le ricerche evidenziano il ruolo di alcuni geni, come quello chiamato CNR1. Si crede sia legato a come processiamo le ricompense, per esempio qualcuno che ci sorride, dell'ormone cosiddetto del benessere, dopamina, della serotonina, che controlla l'umore e riduce i sintomi della depressione, e delle endorfine, neurotrasmettitori che riducono lo stress, alleviano la sensazione di dolore, migliorano l'umore e la sensazione di stare bene. Se fin qui l'impressione era stata che, parafrasando una storica affermazione della filosofa intellettuale femminista francese Simone de Beauvoir, felici non si nasce, si diventa, adesso con un brivido mi viene da ribaltare i termini e concludere invece che forse felici si nasce, non lo si diventa. Viene voglia di tornare al panino di Albano e Romina, più democratico e alla portata di chiunque. Resta il fatto che, al di là del patrimonio genetico ed economico di cui siamo dotati quando veniamo al mondo, c'è una parte che riguarda il raggiungere la felicità su cui possiamo lavorare, tutti insieme. Il coraggio di contare. Storie di donne, finanza ed etica nell'Italia contemporanea. Di Natascia Lucenti. Il Saggiatore. Edizioni.
Lunedì intro. Entrare nella settimana con le prime pagine di un romanzo. Legge Marta Marchi. Samba Radio. Sceglie il romanzo. Elisa Vettori. Due punti. Libreria.
Il libro protagonista di questa puntata di Lunedì intro sarà discusso nel gruppo di lettura Pane e Femminismi, sabato 19 ottobre. Il 25 ottobre ci sarà la possibilità di prenotare un appuntamento per parlare di autonomia finanziaria e gestione del bilancio di famiglia allo sportello informativo tenuto dalla dottoressa commercialista New Dal Sasso. Il progetto Amarsi Ancora approfondisce con questo podcast, il gruppo di lettura e incontri in presenza un tema ogni mese: lotta contro la violenza di genere, carico mentale, imprenditoria femminile, relazioni, diritti, lavoro, corpi. Tutti gli incontri sono gratuiti e dedicati a donne di ogni fascia d'età, in collaborazione con il Comune di Trento, UIL del Trentino, Centro Antiviolenza, Coordinamento Donne Onlus di Trento, Bukic, Samba Radio, Studio Commercialista Dottoressa Nguyen dal Sasso, Kuin Yu, Due Punti Libreria.